Scrivere in dialetto significa scavare dentro una diversa tradizione, la tradizione appunto di una letteratura che si è svolta parallela alla letteratura in lingua dal Cinquecento fino ai nostri giorni, con una totale, diremo piena, completa ricerca di una sua autenticità. Una letteratura che trova in Maggi, come successivamente nel Settecento in Balestrieri, successivamente in Porta e poi giù in Tessa, le espressioni più alte, confrontabili senza nessun dubbio anche con quelli che sono gli esiti della tradizione in lingua.
È la sua voce elegante, sia quando espone, come in questo caso, sia quando dà vita ai testi accendendosi di tonalità espressive nella lettura. È la sua voce, dicevo, ad accoglierci in questo breve omaggio che vogliamo dedicargli a un secolo dalla nascita. L'11 novembre avrebbe compiuto 100 anni Dante Isella, massimo filologo e critico che con i suoi studi ha dato piena dignità letteraria a quella linea lombarda di cui l'abbiamo appena sentito parlare in una delle letture al caminetto che negli anni 90 registrò per Rete 2. Non furono solo autori lombardi quelli posti sotto la sua acuta lente di studioso, perché il suo campo di ricerca fu più ampio, comprendendo anche autori, per citarne almeno un paio, come Montale e Fenoglio, ma certo è che egli fu il massimo studioso della cultura letteraria lombarda in lingua e in dialetto, dei cui autori ha curato imprescindibili edizioni critiche e commentate. E i suoi principali saggi dedicati alla linea lombarda sono raccolti in 3 volumi editi da Einaudi: I Lombardi in rivolta, L'Idilio di Melun e Lombardia stravagante. Dante Isella era nato l'11 novembre 1922 a Varese, dove intraprese la prima parte degli studi. Allievo ufficiale a Cerveteri, durante la guerra, nel tragico settembre del 43, rientra avventurosamente a casa e ripara in Svizzera, dove a Friburgo frequenterà le lezioni di Gianfranco Contini, suo indiscusso maestro. Si laureerà poi a Firenze con una tesi su Carlo Dossi. Dal 1967 al 1977 fu docente all'Università di Pavia, dove lasciò un segno indelebile nei suoi allievi. Poi insegnò al Politecnico di Zurigo fino al 1988 e poi continuò a scrivere, a studiare, a far vivere i testi con la limpidezza della sua analisi e della sua voce, fino alla morte nel 2007. Dicevamo che all'Università di Pavia fondò una scuola che il suo metodo critico lasciò un segno nei suoi allievi. Una di essi è Clelia Martignoni, a sua volta docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Pavia. Clelia Martignoni condirige l'importante rivista internazionale Strumenti Critici, fondata nel 1966 proprio da Isella, con Darco Silvio Avalle, Maria Corti, Cesare Segre. Clelia Martignoni ha anche diretto Quaderni dell'Ingegnere, rivista gaddiana annuale fondata da Dante Isella. A lei chiediamo qual è stato l'insegnamento del suo maestro.
È una domanda molto impegnativa, perché l'insegnamento di Dante Isella è stato molteplice. Se intendiamo l'insegnamento in senso ristretto a Pavia, lui ha insegnato a Pavia per un decennio circa. Però oltre a questo insegnamento, diciamo non molto prolungato, ma estremamente incisivo per tutti gli studenti che sono transitati allora per la facoltà di lettere e filosofia di Pavia, che era brillantissima, no? Aveva una grande risonanza in tutta Italia, il rigore della scuola filologica, ma anche tanti altri apporti disciplinari, la scuola semiottica di Cesare Segre, Maria Corti. C'era già questa importante figura in questo importante drappello degli italianisti e dei letterati, e Isella spiccava, diciamo, per l'autorità culturale, la fermezza, il rigore e anche per la capacità di aggregazione e di calamitare l'attenzione di molti giovani con cui lavorava molto volentieri. Però devo dire che al di là di quel decennio, quasi tutti gli allievi laureati con lui hanno continuato a intrattenere rapporti molto vivi di studio, di ricerca scientifica e anche di collaborazione editoriale con Dante Isella, perché la sua capacità era proprio di aggregare, di costruire delle equip di lavoro e di portare avanti lavori molto impegnativi, i suoi cosiddetti cantieri, per anni, anche con questi allievi, anche singolarmente, ma anche con questi allievi.
Lei stessa, professoressa Martignoni, si è laureata con Isella. Ecco, che cosa ricorda di Isella come appunto relatore?
Beh, la laurea con Isella, per me come per tutti gli altri miei compagni, non voglio personalizzare il discorso, è stata un'esperienza di grande interesse proprio per la sua capacità di presa, di immergerti in un mondo culturale di alto livello, insieme alla sua capacità comunicativa. Aveva una comunicativa molto forte, anche se era un uomo severo, però era un uomo severo, ma nel contempo cordiale, aperto. E soprattutto poi ricordo, sia a livello didattico che in tutto il suo lavoro scientifico, che era molto umano, molto appassionato, una coerenza straordinaria che noi abbiamo già, giovani studenti, abbiamo capito via via lezione e poi affiancandolo come giovani borsisti, poi ricercatori. Questa coerenza, questa progettualità, questo concentrarsi su grandi autori e creare intorno a loro dei grandi cantieri di lavoro che lo accompagnavano per tutta la vita. Questa è una sua caratteristica, una tenacia straordinaria, un'operatività straordinaria intorno alla grande letteratura lombarda e milanese che ha tolto dalla sua perifericità, no? Grazie anche al magistero indimenticabile di Contini nell'anno friburghese degno di essere vissuto, 43-44, ma che lo accompagnavano e ci accompagnavano fino alla fine. È il caso di, ad esempio, cito Sereni per citare un moderno, perché Dante Isella, padre, si può dire, della moderna filologia d'autore, ha creato dei veri capolavori di edizione critica, molto innovativi, molto dinamici e esemplari, in particolare, io credo, nel Novecento, con le poesie di Sereni, un cantiere di lavoro enorme che ha sgrovigliato da solo, questo è un lavoro che ha fatto da solo, con un impegno straordinario per anni, dopo la morte del poeta. Il Meridiano Poesie è uscito nel 1995, e con Gadda, in cui invece ha coinvolto moltissimi allievi, tra cui anche io, ma tutta un'equipe di allievi pavesi, diretti o indiretti, e di amici e colleghi, e ha costruito, facendosi affiancare, perché l'impresa era enorme, il grande insuperato edificio delle opere della Spiga per Garzanti a cavallo tra gli anni 80 e 90, 5 volumi, il secondo diviso in 2 tomi, che per primo Dante Isella ha sentito la necessità di affrontare filologicamente Gadda e ha creato, da un universo editoriale frammentario, disperso, confuso, questo edificio straordinario delle opere e molte altre cose, quaderni dell'ingegnere. Ora non voglio entrare nei dettagli. Su ogni autore su cui lui ha lavorato, da Dossi, che è stato il suo primo lavoro, su consiglio appunto di Contini, a Maggi, che ha praticamente tirato fuori dall'oblio, a Carlo Porta, a cui ha dato la dignità di uno dei maggiori poeti dell'Ottocento, anche scrivendo in milanese, però gli ha riconosciuto la dignità dei maggiori, ad altri, delle Mene, il grande Tessa, e poi, ripeto, Montale, di cui ha fatto uno splendido commento alle occasioni, e Fenoglio, di cui ha fatto un'edizione rigorosissima e nello stesso tempo molto appassionata, al Gadda che citavo, Parini che ho dimenticato, insomma una serie di autori a cui si è dedicato con passione filologica, umana, voglio sottolineare, culturale in senso lato, sempre riuscendo a trasmettere questa passione. Quindi una filologia primaria, ma come strumento di conoscenza, è anche fortemente transitiva, comunicabile, severa, ma vicina, umanamente vicina.
Ci sono diverse manifestazioni per onorare questo centenario. Può accennarci qualche cosa, Clelia Martignoni, in merito a queste manifestazioni?
Sì, molto in breve, ma abbiamo sentito il desiderio con gli allievi, poi amici, poi tutti amici più stretti, di costruire una serie di manifestazioni a Milano, che era in fondo la sua patria ideale, no? Varesino, poi ha vissuto moltissimo e ha lavorato moltissimo nell'ambiente culturale di Milano con altissimi impegni editoriali, direttore di collane, inventore, direttore di collane di classici, eccetera. Quindi a Milano, in collaborazione con gli enti culturali con cui lui ha più collaborato. La nostra iniziativa, coordinata da Giuseppina Carutti, dall'amica Giuseppina Carutti, si intitola proprio emblematicamente Sette cantieri per Dante Isella, e sono sette cantieri che si collocano da adesso fino al maggio prossimo con giornate di studi che coinvolgono le scuole, importantissimo proprio per cercare di passare la testimonianza di questo lavoro ai giovani, con vari enti, dicevo, con cui lui ha avuto dei contatti molto fervidi. Questo per dirvi anche la ricchezza. Inauguriamo il Teatro Franco Parenti, lui era stato tra i fondatori del Pier Lombardo, Piccolo Teatro di Milano, poi l'Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, vuol dire i meravigliosi archivi di Carlo Porta e Gadda, Biblioteca Nazionale Braidense, vuol dire quantomeno il Manzoni, c'è la collaborazione anche con la Casa del Manzoni, poi con la Pinacoteca di Brera, con l'Archivio Pisani Dossi del suo primo autore, e poi altre collaborazioni con l'Associazione Testori, eccetera. Nella serata dell'8 Anna Nogara a Lepp e animato dei lemmi del primo vocabolarietto secentesco del dialetto milanese, il Varun milanese, studiato da Isella, edito nel 600 ma ripubblicato da Isella, e la serata è stata anche, diciamo, accompagnata da interventi, minimi interventi criptici, dei tre curatori del libro fotografico molto bello che abbiamo curato per questo anniversario, libro fotografico del fotografo suo amico varesino Carlo Meazza, dei luoghi di Isella e dei luoghi dei suoi autori. I curatori siamo, oltre a me, Felice Milani e Nicolò Reverdini e molti altri suoi allievi e amici.
Sette cantieri per Dante Isella. Cantieri, quindi, ascoltandola parlare Clelia Martignoni, non è un termine casuale.
No, è proprio appunto questo suo modo di lavorare, il costruire un lavoro in progress che si estendeva facilmente per tutta la sua vita e non abbandonare mai un autore molto vicino ai suoi interessi, con edizioni, commenti, altre iniziative, edizioni di testi minori, eccetera, eccetera, e oltretutto coinvolgere anche spesso intorno a lui altri allievi, altri amici, spesso anche gente di teatro, e insomma costruire una sorta di lavoro in progress che avesse anche qualcosa di molto diciamo, fabbrile, costruito dal vivo, dal vero, come era nella sua personalità molto progettuale, di operatore sul campo, no? Molto concreta, molto lungimirante, molto concreta. Questo è anche, sarebbe un desiderio di comunicazione da trasmettere ai giovani. Lavorare intorno alla letteratura vuol dire anche lavorare materialmente, lavorare insieme, costruire qualcosa, ricostruire un'attenzione, diffonderla.
Nel libro di cui Clelia Martignoni ci parlava, intitolato Dante Isella, luoghi e autori di una vita, uscito ora per celebrare il centenario dalle edizioni Publinova Negri, il fotografo Carlo Meazza ritrae anche dei luoghi svizzeri, perché la Svizzera, come sappiamo, fu importante nella vita di Isella. Ce ne parla Renato Martinoni, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo, che ha insegnato anche tra i vari Atenei, proprio come Isella prima di lui, al Politecnico di Zurigo.
Ma la Svizzera è stata certamente come una seconda patria per Dante Isella. Lo è stata al tempo dei suoi 20 anni, quando è dovuto scappare dall'Italia fascista nel 1943, quindi un luogo di salvezza, ma ancora di più probabilmente è stata un luogo fondamentale per la formazione, perché come sappiamo il giovane Isella arriva a Friburgo, dove trova Gianfranco Contini, ma non solo Contini in realtà, comunque trova un maestro che gli insegna subito a lavorare, gli insegna che gli studi letterari non sono soltanto gli studi crociani, ma sono fatti anche di altri aspetti molto importanti: la filologia, l'analisi delle varianti d'autore, la critica stilistica di Spitzer. Insomma, sono anni in cui la formazione di Dante Isella veramente conosce uno sviluppo notevolissimo che lascerà un segno per tutto il resto della sua vita. E poi la Svizzera è la seconda patria per Dante Isella ancora a partire dai 50 anni in su, nel senso che arrivando a Zurigo, al Politecnico di Zurigo, Isella ha un'occasione molto importante per intanto incontrare un mondo diverso, ma poi anche per riflettere sul proprio lavoro. Ha il tempo necessario per continuare con i ritmi che lui aveva, a lavorare molto bene, forse anche a guardare con un certo distacco l'Italia, anche l'Italia universitaria, l'Italia degli studi accademici. Quindi, in qualche modo, attraverso questo distacco, a vedere meglio il senso del proprio lavoro e anche a individuare nuove strade per poter lavorare. E sappiamo tutti quanti lavori importanti sono nati negli anni del Politecnico, quindi dei primi anni 70 fino alla fine degli anni 80. E poi dobbiamo aggiungere da ultimo che c'è ancora la Svizzera italiana, il Cantone Ticino, che è una propaggine della Lombardia e che evidentemente non è soltanto, come dire, una propaggine di tipo geografico o linguistico, ma diventa occasione per Isella per instaurare dei rapporti che rispondono al bisogno di una sorta di un'affinità elettiva, no? Che fa sì che nascano delle amicizie transfrontaliere, così come erano nate per certi suoi amici. Penso per esempio a Vittorio Sereni oppure a Piero Chiara, ma ce ne sarebbero ancora altri. E quindi il Ticino diventa un'occasione per lui per frequentare delle persone, per discutere con loro, per partecipare in maniera anche attiva alla vita culturale di questo piccolo paese, la vita degli studiosi di letteratura, ma anche la vita degli artisti, perché non dobbiamo mai dimenticare che gli interessi di Isella non furono soltanto di natura filologica, critica, storico-letteraria, ma erano assai più ampi. E da ultimo forse possiamo ancora ricordare i suoi interventi alla radio, sui giornali, sulle riviste. Forse non è un caso che uno dei suoi, come dire, dei suoi testi più interessanti, cioè la lezione di congedo che Isella tenne al Politecnico di Zurigo, dedicata alla poesia, uscì per la prima volta sull'Almanacco. L'Almanacco era una rivista che veniva pubblicata qui nel Cantone Ticino.
Dante Isella fu anche, come dicevamo all'inizio, uno splendido esecutore vocale dei testi da lui amati, capace di efficacissime letture ad alta voce. Qui lo sentiamo in una delle letture al caminetto realizzate per la RSI negli anni 90. Qui un brano di Carlo Porta.
Desgrassi de giovanin bungé. De già lui strissem, che sem sul discours de qui prepotentuni de Francesc, che senta un po' modes, cosa mi occorsi ir sera entre i 9 mesi ides, giust in quell'ora che veniva via slofi e stracco un asen de butia. Seva incontrade Santa Margherita e andava in sci bel bel come se fa si fulande per mi sulla mia dritta e quan son lì al canton, dove che sta quel pesè che gafere i bei ulif, me senti tutta un botto di chi vif?
Paolo Di Stefano, formatosi anche lui all'Università di Pavia, ma laureatosi con Segre, ha conosciuto bene Isella, spesso ne ha scritto sulle pagine del Corriere della Sera. Il pezzo più recente è uscito a fine ottobre, un'intera pagina intitolata «Dante Isella, filologo in progress». In un pezzo di qualche tempo fa, Paolo Di Stefano sottolineava proprio l'incanto della lettura ad alta voce di Isella e diceva: «Ricordo la prima volta che ho sentito Dante Isella leggere Carlo Porta. Sono rimasto totalmente estasiato, perché bastavano quel suono e quel ritmo a diffondere l'incanto poetico, ancora prima di cogliere in essi le ragioni stilistiche, strutturali, metriche, eccetera». Abbiamo chiesto a Paolo Di Stefano, tra l'altro nato anche lui l'11 novembre, lo stesso giorno di Isella, di parlarci di quel ricordo.
Saranno stati i primi anni 80, io avevo appena concluso l'Università di Pavia, dove nel 76-77 avevo seguito un corso di letteratura italiana con Dante Isella. Era un corso diviso tra Il giorno di Parini e Le tragedie di Manzoni, che come si sa sono stati, Parini e Manzoni, sono stati due cavalli di battaglia frequentati da Isella per tutta la vita con risultati straordinari. Ecco, tutto avevo apprezzato durante le sue lezioni a Pavia, in particolare la capacità analitica e filologica dello studioso di cui tutti sappiamo, ma mi era sfuggito un talento che appunto mi si è rivelato qualche anno dopo, e cioè l'immensa qualità della sua lettura a voce alta. E non ricordo bene se venne alla Biblioteca Cantonale di Lugano o alla Biblioteca dei Frati, nella sede di Botta che credo proprio in quegli anni era stata appena inaugurata. Ma non si trattava di una lezione, si trattava di una semplice, anzi di una semplicissima lettura a voce alta, preceduta da una brevissima premessa storica e stilistica. Ecco, quel che ricordo è che rimasi appunto estasiato, perché era come se Isella leggesse, o meglio dicesse, se stesso. C'era una straordinaria simbiosi tra la sua voce e il testo di Porta, e soprattutto trasmetteva la sensazione che bastava quel ritmo, bastava quel suono, quella grana di voce, senza grandi sobbalzi o senza inarcature enfatiche, a comunicare il puro incanto della poesia. In quel momento annebbiando, se non quasi azzerando per una sera, tutta l'utilità, peraltro indubbia, delle analisi stilistiche, strutturali, metriche, filologiche, che avevamo imparato ad apprezzare negli studi universitari. Insomma, appunto, l'incanto della voce e basta, per di più in dialetto, cioè in un dialetto, il milanese dell'Ottocento, non sempre e non del tutto comprensibile, per cui ascoltando Isella leggere i versi di Porta, si apprezzava, direi, quello che Giorgio Orelli ha chiamato e chiamava il tessuto sonoro, captando qua e là naturalmente il senso, ma soprattutto per gustare la cosiddetta, quella che insomma la critica semiotica ha chiamato l'autonomia del significante, che era un'autentica festa nella voce di Isella. Ripeto, come se quelle poesie le avesse scritte lui e come se solo lui, attraverso la sua voce, che peraltro era una voce molto bella e molto calda e suadente, riuscisse a trasmettere la potenza espressiva di quei versi.
E vena, edo, sangue de di denot, che nul si slunga d'olter che gedù, e lui solem de capum scupelot. Vedi che il tende aspetta sciame il cu e mi sciotta con tun anem de lion e lui tonfeta un olte scupa son. Ah, sangue non, a un cul de quella sorte, me son senti cavia drissa in pe e se nul fu desta che il pover mor magnità per sua grazia a turna in tre se non c'appi un po' d'aria senza fal. Stavolta fu un sparpose de cavallo.